Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata che, come ha detto il presidente dell'associazione Galeno Scattini, si inserisce, anche se non è catalogato in programma, nel quadro che noi stiamo facendo quest'anno sul Novecento a Perugia e in Umbria, con divagazioni però anche di carattere nazionale. I frequentatori dell'associazione ricorderanno che noi al problema legato ad Ettore Majorana, alla sua scomparsa, ai suoi studi, abbiamo dedicato già due serate, due conferenze, due incontri. Il primo, che riguardava un po' tutto il gruppo di cui egli faceva parte, perché poi questa cosa ci è stata suggerita dalla vicinanza con un nostro conterraneo, cioè Franco Rasetti, e qui abbiamo per l'appunto il presidente dell'associazione Franco Rasetti, che porterà poi il saluto. La seconda conferenza su Majorana e sulla sua sorte, che ricorderete, è stata una serata molto calda, molto dibattuta, perché si sono confrontate diverse tesi, diverse ipotesi, con molta anche aggressività da parte dei relatori, da parte di alcuni del pubblico. E questa sera è la terza serata che dedichiamo ad Ettore Majorana, presentando un libro che è al tempo stesso la più antica versione e la più recente, e capirete nel proseguo come si scioglie questa apparente contraddizione. L'autore è un parente in via collaterale per parte di madre della famiglia Majorana, e quindi è un nipote, per così dire, di Ettore, e ha utilizzato per questo libro un articolo che fu scritto da uno dei Majorana, Giuseppe Majorana, nel 1940, ma che non fu edito, e in questo libro appunto viene ripreso con tutta una serie di commenti, di specificazioni, di note. È un libro molto interessante, che ha un andamento, giusta le qualità dell'autore, per così dire cinematografico. L'autore è infatti operoso nel mondo del cinema, della televisione, insomma, degli altri strumenti di comunicazione, è un libro che non ha la struttura tipica del saggio, perché per l'appunto è stratificato su diversi livelli e riprende l'articolo che vi dicevo, ampliandolo e specificandolo in diverse parti. Non so se forse ho fatto male, mi diceva giustamente l'autore, nel dire che ci saranno sorprese, ma in effetti delle sorprese ci sono. Adesso sarà lui, insomma, a dirvi di che cosa si tratta. Io l'ho trovato di estremo interesse e penso che voi lo troviate altrettanto interessante. Nel corso poi dell'esposizione porrò all'autore alcuni problemi relativi ai nodi centrali, o a quelli che a me sono sembrati i nodi centrali di questo excursus, e su questo si poi svilupperà il dibattito. Adesso do la parola al presidente dell'associazione Franco Rosetti.
Solo innanzitutto per sono Claudio Monellini, presidente dell'associazione Franco Rasetti di Pozzuolo. Innanzitutto un saluto ai soci e al presidente dell'associazione Porta Santa Susanna, che ormai da 3 anni è quasi un incontro annuale. E come associazione Franco Rasetti, il 10 agosto abbiamo appunto presentato a Pozzuolo il libro di Stefano Roncoroni, Ettore Majorana, lo scomparso. Per noi il 10 agosto è una data particolare perché corrisponde alla data di nascita di Franco Rasetti, e per questo in quell'occasione facciamo sempre un evento che sia rilegato alla vicenda di Via Panisperna e quindi di quel famoso gruppo. Dico questo perché in tutti gli scritti, in tutti i racconti che fino ad oggi sono stati fatti su questa vicenda, sulla vicenda Majorana, questo giovane che scompare, giovanissimo, nel 1938, che poi non viene più trovato, si sono dette moltissime cose. E credo che questo libro, senza aggiungere in particolari, fatto da, appunto da Stefano Roncoroni, che in realtà è una ricerca all'interno della famiglia Majorana, è in qualche modo la testimonianza di chi ha conosciuto direttamente Majorana, ma anche le cose in qualche modo dette e le cose non dette. E credo che il merito di Stefano sia appunto questo, aver fatto una vera e propria ricerca all'interno degli scritti, delle testimonianze su quella vicenda. Per quanto riguarda il rapporto, nel gruppo di Via Panisperna in certo modo può essere stato conflittuale da parte di Majorana nei confronti dello stesso Fermi, di alcuni componenti del gruppo di Via Panisperna, però un dato di fatto c'è, che con Rasetti il rapporto è stato piuttosto tranquillo. Va detta anche la verità che Franco Rasetti era forse colui che frequentava meno Majorana, perché non era legato ad attività sportive, o perlomeno da quelle, per esempio, dell'alpinismo, a cui Rasetti piaceva molto. Però in alcuni scritti, soprattutto di Martellucci, un fisico che è stato allievo di Franco Rasetti, raccontava come Franco Rasetti parlasse di queste straordinarie capacità di Ettore Majorana, un giovane in grado di risolvere equazioni matematiche molto difficili, tant'è vero che lo stesso Rasetti raccontava, quando c'era un problema all'interno del gruppo, anche lo stesso Fermi ne era d'accordo, noi lo sottoponevamo a Majorana. Quindi sicuramente un ragazzo dalle qualità eccezionali, ma che presentava per esempio delle grandi difficoltà anche nel rapporto personale, anche nella vita sociale. Questo credo che il libro in un qualche modo dia una risposta, però credo che sia giusto che Stefano lo presenti lui. Ecco, quindi io mi limito a un saluto e soprattutto all'attenzione a quello che è stato lo scritto di Giuseppe Majorana, che poi è stato rivisto, e credo che la chiave del libro sia proprio in questo manoscritto, che in certi momenti, come dice Stefano, lascia dei suggerimenti, lascia delle mezze risposte che in realtà sono un po' la chiave del libro stesso, cioè il decifrare questi messaggi che all'interno della famiglia Majorana vengono detti e non detti. E credo che in qualche modo, la mia personale opinione, che in questo libro si dà una verità di Ettore Majorana, quella più umana, quella dell'essere umano, dell'uomo, del fisico, ma anche dell'uomo che in qualche modo si trova con se stesso ad affrontare la vita come ognuno di noi. Ecco, questo libro secondo me ha questo grande merito. Io la finisco qua e direi di dare la parola a Stefano per quanto riguarda il libro. Grazie a tutti.
Io mi ringrazio l'associazione che mi ha invitato, ringrazio voi che siete così numerosi, e mi trovo un pochettino in imbarazzo. Farò sempre riferimento al fatto che io sono anche stato un uomo non di cinema, ossia comunque ho lavorato sempre nello spettacolo. Dovrei avere qui dei fogli di carta bianca, come nel film l'uomo che uccise Liberty Valance, strappargli, buttarli, direi, avevo preparato un discorso perché sapevo che sarebbe stato qui presente l'avvocato Arcangelo Papi e Umberto Bartocci, non ci sono, a Cartoccio lo butto lì e devo cambiare discorso. In effetti è vero, non ci sono loro due, io mi ero preparato un discorso per un dialogo che ci sarebbe dovuto essere. L'altra volta ci fu uno scontro perché l'articolo che era stato originato dalle teorie di Papi portava a vedere Ettore Majorana accanto ad Adolf Eichmann nella baia di Buenos Aires nel 1950 come una persona che sta tranquillamente andando lì, quindi un figlio di una buona borghesia italiana accanto a uno dei peggiori boia come Pripke per quello che riguarda adesso dei fatti recentissimi, e la cosa era molto, molto grave, molto scandalosa. Il tutto dipendeva dal fatto che altri storici, diciamo, di via Panisperna e di Ettore Majorana in particolare, per esempio i libri che ha scritto Erasmo Recami, parlava di un'individuazione di Ettore Majorana in Argentina, e in Argentina negli anni 50 ci andavano solo quelli che erano stati nella Germania nazista, in Bulgaria, in Romania, in Ungheria e negli altri posti a militare nei partiti di estrema destra, e che scappavano con la protezione della Chiesa o con la protezione di organizzazioni nazifasciste cercando un posto di libertà laggiù. Allora, diciamo che la cosa viene dall'inizio. Il libro è difficile da spiegare e vi chiederò di avere molta pazienza. Se uno guarda il libro è l'articolo, come diceva il presidente, del capo famiglia di Majorana, se non si sapeva fino adesso che qualcuno di Majorana avesse scritto qualche cosa sulla scomparsa di Ettore. Questo articolo è pubblicato in maniera critica, nel senso che non è stato finito, quindi ho dovuto rivederlo e riassemblarlo e completarlo nelle parti mancanti, cercandolo qui e là, ma adesso diciamo è tutto l'originale che si è potuto trovare. Ed è commentato con tutti i documenti che Giuseppe Majorana aveva, con l'analisi di come l'ha utilizzati e di come non li ha utilizzati, ossia avendo delle informazioni perché non le dà nell'articolo e avendone altre perché le utilizza. Diciamo, questo forma i due terzi del libro. Poi c'è un'introduzione e una postfazione, diciamo, mia, in cui, al di là di questo documento che pubblico, do un'interpretazione, perché altrimenti sarebbe un libro troppo specialistico. Perché questo articolo è importante? Perché da sempre, e né Papi, né Bartocci, né tutti quanti gli altri ne hanno mai tenuto conto, all'Archivio Centrale di Stato a Roma, ci sono i documenti di tutte le istituzioni laiche, pubbliche, private, religiose e civili, che nel 1939 succede qualche cosa di particolare per Ettore Majorana. Cioè, sono documenti, non sono opinioni mie. Ettore scompare a marzo del 1938. Si libera una cattedra che è sempre un posto appetibile. Il Ministero, che allora si chiamava dell'Educazione Nazionale, a dicembre del 38 chiede che venga estromesso e che la cattedra possa essere rimessa in gara. Si oppongono quelli di via Panisperna, si oppongono quelli della famiglia, che contano, diciamo, poco, si oppone la Corte dei Conti, che dice: signori miei, non si va secondo la legge, non diamo il permesso di questa dismissione di Ettore. A settembre del 1939 il Ministero dell'Educazione ci riprova, né la famiglia, né quelli di Panisperna, né la Corte dei Conti si oppongono. Ossia, l'intelligenza di una persona dice: non si oppongono più perché c'è qualche cosa che dice che Ettore Majorana al settembre del 39 è morto. No, signore, quelli che vogliono scrivere e continuare a parlare di questa cosa, tutti majoranologi senza problema e senza esclusioni, continuano a ragionare come se questa cosa non fosse. Ma accanto a questa iniziativa c'è quella della polizia, che non è vero, come dice Sciascia, che non l'ha ricercato intensissimamente. La polizia nel fascismo era un'istituzione estremamente pervasiva e introdotta nella società in maniera terribile, da stato totalitario. Allora, la polizia smette di ricercarlo a giugno del 1939, toglie i bollettini di ricerca, ne ha pubblicati ben 7 con fotografie e con indicazioni di quello che ha, le ferite, le mani, i soldi offerti dalla famiglia o meno. Ha tolto la ricerca alle frontiere, per cui non viene più ricercato da marzo. Si va stemperando, diciamo che prima ancora del 39 la polizia non lo ricerca più. La domanda è normale, non lo ricerca più perché l'hanno ritrovato? Tutti dicono in genere, uno che si ritrova, cioè, fino a che non la contessa ladra, fino a che l'assassino seriale, fino a che gli oppositori al regime non erano presi, catturati, messi in prigione al confine oppure individuati di dove stavano, in genere l'attenzione della polizia era continua. Se non c'è più un'attenzione su Ettore, qualche cosa deve essere successa. Ossia, non si ricerca più, quindi in genere quando smettono di ricercare la persona vuol dire che è stata ritrovata. C'è una lettera in possesso della famiglia della segreteria del Vaticano del marzo del 1940, siccome la famiglia ha fatto un'altra supplica al nuovo Papa che era Pio XII, gli spiegano in maniera con delle parole molto curiali e molto ecclesiastiche, dice si adattino a pensare che il loro congiunto non lo vedranno più. L'istituzione di Via Panisperna, Ettore aveva degli amici, il figlio di Gentile, il filosofo e quello che aveva fatto la prima vera riforma della scuola italiana, pubblica nel 1942 un articolo di Ettore che non era stato pubblicato e lo pubblica in una maniera ambigua, si dice di non sapere per chi era stato scritto e quando era stato scritto. In realtà si sa, e questa è una delle cose che io ho trovato pubblicando dei documenti, se ne parla anche nel libro. E lui pubblica quest'articolo su una rivista nel 1942, ci vogliono dei tempi, e lo pubblica come postumo. Postumo è una cosa che viene pubblicata quando uno è morto, ossia ci sono tutte le opere postume. Perché questo dice postumo, lui che è una persona colta? Giovanni Gentile Junior ha l'incarico per la enciclopedia Treccani di scrivere una memoria su Ettore Majorana per il volume che sarebbe dovuto uscire nel 1942 degli ampliamenti e delle rettifiche e che non verrà pubblicato altro che nel dopoguerra perché per motivi cartacei e del fatto che non si poteva stare dietro a delle cose così banali viene rinviato. In questo articolo, che esiste da sempre, che si può consultare, Giovanni Gentile si esprime nei confronti di Ettore come di uno che fu il più grande fisico italiano. Sono piccole schegge, dico, che uno dice, sì, ha detto fu, si è sbagliato, non vuol dire niente, la verità è che ancora Ettore sarà da qualche parte, sarà in Germania, sarà in America, sarà di qui o sarà di là. Poi c'è una lettera che è stata pubblicata poco tempo fa e che di cui io ero a conoscenza sin dal 1964-65 di un padre gesuita, un provinciale. Allora i gesuiti erano una congregazione molto importante, lui presiedeva la congregazione del Lombardo-Veneto, che scrive al fratello Salvatore, gli scrive dicendo che accettano le 20.000 lire per la borsa di studio per il suo defunto fratello. Tutta la congregazione è vicina a voi nel ricordo del caro estinto. La lettera porta una data precisa, è quella che uno a un certo punto dice il 1939 è la data ultima. 22 settembre 1939. Anche questa è inequivocabile, è stata pubblicata, ha sollevato dei rifiuti. Non dico Arcangelo Papi, non dico Bartocci, ma da tutti. Si è detto che non è una prova. Se uno va sul sito di Bartocci, Episteme, vede, ci sono pubblicate tante cose. Papi non pubblica nulla, però in email private ha detto che è una grande idiozia e che non dimostra nulla. Io ho studiato, come è scritto sulla quarta di copertina, dai gesuiti, nella stessa scuola dove ha studiato Ettore Majorana, e ho avuto anche dei professori suoi, molto vecchi, ma li ho avuti. E i gesuiti dicono, un padre provinciale che si esprime dicendo estinto e defunto parla di un morto. Io, mi diceva padre Maffeo, che adesso dirige la specola vaticana ad Albano, quando ero provinciale della provincia romana, un po' meno importante di quella lombardo-veneto, ma sempre importante era, se scrivo di uno che era defunto, vuol dire che era morto. Dicevo defunto perché suo fratello è morto, è pesante da dire. Sono dei sinonimi, ma non dei sinonimi minori, defunto ed estinto, sono dei sinonimi alla stessa, con lo stesso grado di empatia per quello che riguarda il significante della gente. Allora, tutti questi sono dei segnali ben chiari che uno deve vedere e avrebbe dovuto ricercare su che cosa era successo quando Ettore era scomparso e perché, e cercare di lavorare fino al 1939. E non lo hanno fatto. Questo documento di Giuseppe Maiorana è iniziato a settembre del 1939. Casualità, dicono. No, è una cosa normale. Giuseppe Maiorana aveva scritto tanti coccodrilli per tutti i fratelli o tutti gli zii o tutte le persone che morivano in famiglia. Ce ne sono tanti, come questo articolo su Ettore. Tutti scritti in una maniera elogiativa della famiglia, tutti in pro di una visione di questa famiglia in continuo asceso a meno. Questo è uguale ed è un coccodrillo che lui scrive. Non lo finisce perché a dicembre del 1940, quando lui muore, lo lascia un po' impasticciato, ci sono tante ripetizioni, ci sono una serie di problemi che vi fanno, che cercherò di spiegarvi per farvi capire com'è complicata la vicenda. Giuseppe vuole parlare di Ettore che è scomparso, del padre di Ettore che è morto senza essere una persona famosa, non è stato mai né deputato, né senatore, né ministro, né preside, è stato solamente un grande commis dello Stato, è stato il primo imprenditore industriale, diciamo prima in privato e poi presso, diciamo, per conto dello Stato, controllava che la elettrificazione e soprattutto le reti telefoniche in Italia e tra l'Italia e gli altri paesi che facevano la Pirelli e la Fiat fossero a norma con quello che lo Stato italiano desiderava, quindi un posto di grandissima responsabilità, più grande di quelli degli altri fratelli che avevano scelto il ruolo, diciamo, di amministratori pubblici, di professori universitari o comunque della carriera politica, però i fratelli per la mentalità dell'epoca non consideravano al loro livello il più piccolo dei loro fratelli, Fabio. E quindi, siccome Fabio era laureato anche lui in ingegneria e in fisica, ne parla come di una persona che ha lasciato una testimonianza fondamentale, una cosa geniale, e la ricorda in questo articolo che sarà pubblicato sul bollettino di Storia Patria a Catania. Poi in famiglia c'è un altro fisico grande, lo zio Quirino, e vuole parlare anche dello zio Quirino. Lo zio Quirino però non ci sta a questo problema. Quando nel 1939 Giuseppe comincia a scrivere l'articolo, Fabio è morto, Ettore è scomparso e Quirino è l'unico fisico della famiglia, il più roccioso, il più serio, è stato antirelativista fino alla fine, non ha mai capito nulla della nuova fisica che si andava affermando, è rimasto, diciamo, un fisico sperimentale, serio, tra i migliori per perspicacia, intenzione, capacità di capire i problemi di piccoli livelli, delle lamine d'argento, di vetro, di ferro, che a un certo punto potevano permettere, ha inventato tanti sistemi per la trasmissione del sonoro, migliorarla, ha tentato l'elaborazione del radar e non c'è riuscito, però di fronte al nipote così geniale si trovava chiaramente a disagio e scrive al fratello che lui non vuole stare in un coso. Dice, se tu vuoi parlare di un articolo che lo chiami Ettore Maiorana lo scomparso, la frase e la decisione irrevocabile è mia, è tratta da un passo dell'articolo. Dice, non devi parlare solamente di lui o mettermici di mezzo a me, scegli quello che devi fare. Giuseppe capisce l'antifona e per questo da qui nasce l'edizione critica. C'era una serie di capitoli, lui prima di morire toglie i capitoli che aveva riferito a Quirino. Di Fabio non gli importa nulla perché è il fratello più piccolo, è morto, non si può ribellare, con Quirino avrebbe dei problemi e quindi li toglie. Quindi ci sono tre capitoli vuoti per questa cosa. Cosa dice l'articolo, se uno lo legge bene? L'articolo è la testimonianza che anche la famiglia, l'unica delle istituzioni che io ho detto prima il Ministero dell'Educazione, la Polizia, il Vaticano, le congregazioni religiose, le amici di Viva Panisperna, non ho nominato la famiglia. Ecco, nel 1939 anche la famiglia, per mano della persona più importante, e la persona più importante era il più vecchio, quello che si chiamava il capofamiglia, in Sicilia, senza arrivare a farlo cadere nel territorio del messaggio del discorso di tipo mafioso. Il capofamiglia era quello che comandava, che aveva le responsabilità di tenere stretta la famiglia, di tenerla compatta, di favorire il proprio utile, di fare in modo che crescesse e non decrescesse. E questo Giuseppe cerca di farlo. Scrive questo articolo e questo articolo dimostra che anche Ettore è morto nel 1939 e che la famiglia lo sa, perché ci sono una serie di smagliature all'interno di questo articolo che lo fanno capire. La famiglia, dico io, e poi dovremo approfondire questo discorso, sa e non vuole parlare di altre cose o continuare a cedere alla curiosità della pubblica opinione che gli domanda dove è andato questo geniale fisico. Perché giustamente è un fatto loro interno, non è che il giovane Ettore Majorana ha commesso qualche cosa di particolare, stupri, omicidi, ruberie o truffe oppure delle falsità o dei plagi. È una persona che a un certo punto ha deciso di uscire fuori dal mondo, quello normale della università in cui era stato inserito, ma anche da quello della famiglia, in una maniera molto forte. E questo bisogna considerarlo, ma questo che è proprio l'acqua calda, non è stato considerato da nessuno di quelli che si è occupato fino adesso di Majorana. Non hanno creduto possibile che la famiglia si sia chiusa a riccio all'inizio, dicendo è un problema mio, Ettore è scomparso, non voglio darti spiegazioni. E ci sono delle motivazioni per cui fa questa cosa. E poi però non controlla tutta la situazione, perché Ettore scompare nel 38. È aiutata inizialmente dal fatto che 38-39, nel 39 a settembre scoppia la guerra e per 4-5 anni non si può più parlare di Ettore. Ognuno tira a campare, ci sono le vittorie strepitose, ci sono le ritirate che creano dei problemi, cominciano i bombardamenti, c'è l'invasione tedesca in Sicilia, dappertutto. Quindi tutti sono distratti. Finita la guerra, che finisce, lo ricordo, per via della bomba atomica, e la bomba atomica è stata fatta soprattutto da Fermi e da Segre e dagli altri di via Panisperna, coadiuvati con tutti i fisici che erano scappati dal nazismo. Ritorna alla memoria di questo giovane siciliano, fisico geniale, che tutti omaggiavano, e tutti dicevano, ma dove sta, dove è andato? E la famiglia lì si ritorce contro questo problema che aveva disinnescato la bomba benissimo, cioè, passata la guerra sembrava che non doveva. La bomba atomica ricrea un problema, dove è andato? È andato in Germania, è andato in Russia, poi Pontecorvo va in Russia. Rasetti, quello nominato, è l'unico di tutti gli scienziati di tutto il mondo che a un certo punto è chiamato a collaborare allo Salamos, dove tutti sbavavano per andare, è l'unico che non va. E non va e avrà dei grossi problemi, perché dal momento che viene chiamato non avrà più la libertà di essere libero, perché è stato chiamato per andare in un posto a fare delle cose segretissime e quindi non può più essere libero, per cui lui comunque, se non l'avessero chiamato, sarebbe stata una persona normale e avrebbe vissuto una persona normale. Ha vissuto da recluso perché era stato chiamato e ha detto no, io non vengo. Per Ettore Majorana ci sono state le invenzioni, è scomparso prima, ha previsto della bomba atomica, che è la tesi di Sciascia, se qualcuno di voi conosce il libro di Leonardo Sciascia, pubblicato in più editori, in Audi, Adelphi, altro dal titolo La scomparsa di Ettore Majorana,
Ettore, a parer mio, se avesse continuato a lavorare non avrebbe rinunciato agli studi di fisica teorica. Come studioso e fisico avrebbe continuato a farlo, avrebbe fatto la bomba atomica, sarebbe stato, se chiamato, sarebbe andato. Sicuramente per ideologia sua, patriottica e nazionalista, non sarebbe andato a lavorare né in America né in Germania, ma non avrebbe smesso di fare il fisico, comunque di dare il suo contributo. Per fortuna nostra, in Italia e in Germania non sono riusciti a fare queste cose. Allora, io ho aperto un po' il quadro dicendo che il tutto va cercato all'interno della famiglia Majorana e di una situazione molto complessa di storia italiana. C'è la previsione comunque, non siamo tanto scemi, non è che abbiamo pensato, da dove potremmo venir assaltati noi, non dalle Alpi perché lì ci sono i nostri alleati, non dalla Francia, non dall'Adriatico, dovremmo venire a essere assaliti dal sud, quindi in Italia si cerca di avere un rapporto diverso con la Sicilia e i siciliani perché quello sarà il fronte sicuramente dell'invasione. Se le nostre sorti dovessero peggiorare perché si pensava di vincere, così avviene e in quella prospettiva il fascismo vara tutta un'operazione di cercare di introdursi nel popolo siciliano creando una manifestazione che si chiama i Grandi Siciliani. I Grandi Siciliani vanno da Verga, De Roberto, fisici, storici, comunque tante famiglie, tra cui per forza di cose, perché la famiglia è molto importante, anche Majorana. Angelo, che è stato ministro, gli fanno un busto alla Villa Bellini, non so qual è l'equivalente qui a Perugia, un alto rilievo, un paese natale dove era nato, Giuseppe Majorana, l'autore dell'articolo, che non aveva ottenuto il titolo di emerito andando in pensione e la pubblicazione in suo onore andando in pensione, l'ottiene, ma non gli verrà fatta a causa della guerra. Queste manifestazioni sono del 1939. E anche Quirino, nel 1940, all'età di 67 anni, vince il premio Mussolini Corriere della Sera, che è il premio Nobel italiano, il Nobel che ha inventato l'Italia per non stare dietro ai Nobel. E qui c'è sempre un paragone, confermi che prende il Nobel nel 38. E Rasetti, che aveva vinto il premio Mussolini nel 1937, Rasetti aveva 37 anni e quando vanno via tutti i giovani, fermi, rimangono solo i vecchi, danno un premio come se fosse il miglior fisico del mondo a Quirino Majorana, che è un grande, importante fisico, ma non dello spessore di quelli che poi fanno la bomba atomica o che cambiano lo stato del mondo, sia Einstein con la teoria della relatività, Heisenberg, Bohr, Born, Dirac, quelli che inventano la meccanica quantistica. Quello rimane in un mondo ristretto della vecchia fisica, neanche come Planck che inventa i quanti e quindi permette un salto proprio fondamentale in quelle che sono le nuove ricerche. E quindi anche i Majorana vengono inglobati in questa situazione e anche Ettore, secondo me, usufruisce di questa cosa. In che modo? Non parlandone. Non si può parlare di un giovane a cui il fascismo ha dato una cattedra per chiara fama, che la lascia dopo 3 mesi e scompare. Non è possibile. Non è possibile che si possa parlare di un nipote o che sui giornali possa comparire la ricerca più di tanto di un fisico che è parente di quel Quirino Majorana che è così temprato, così robusto, così roccioso. E anche Ettore, quindi, è potere dello Stato, la polizia non ne parlerà. I materiali riguardanti la fuga, la scomparsa di Ettore, se uno va a vedere la cartella ci sono 4-5 fogli, se uno va a vedere la cartella di Martino Bianchi o di Pietro Rossi trovano ladruncoli, quelli che rubavano le patate al mercato perché morivano di fame, arrestati, rilasciati, rimessi dentro, cosati, la moglie. Allora si dice la polizia non ha ricercato Ettore, no, la polizia ha ricercato, solo che qualcuno ha tolto dal fascicolo fino a che ha lasciato dei fogli neutrali, e lì la fantasia si scatena. Quando io ho dato queste idee, le ho fatte leggere a Umberto Bartocci, gliele ho mandate in anteprima via internet, non l'ha capite, non l'ha letta, poi mi ha detto c'era dei problemi agli occhi, non l'ha voluto approfondire, ha detto che comunque non lo convincevano. Non ne ho parlato con Papi, ho aspettato il libro perché gli ho detto vuole leggerlo l'avvocato, io glielo mando, dico però lei mi deve assicurare che lo leggerà tutto fino alla fine, perché io non facevo tempo a scrivere una cosa che lui mi ridiceva, ma tanto sta scrivendo solo stupidaggini, che cosa c'è, perché mi chiede a me, io dico, lei ha una notevole intelligenza, ha dimostrato nella lettura delle lettere, nel determinare la psicologia di Ettore, perda questa fantasia. Legga un attimo quello che io dico e veda se è possibile che questa cosa possa essere vera. Secondo me è la strada principale e unica. Cioè, dobbiamo ricominciare, ma è sempre così, nel senso che uno deve ricominciare da capo perché si mitizza sempre tutto. Prima di farmi fare delle domande o di chiedere, dovrei dire un'altra cosa, sperando di aver detto tutto l'essenziale. Io ai primi anni del 1970 lavoravo per la RAI e ho fatto delle trasmissioni che per me sono state molto importanti anche per la RAI, tanto che alla fine ha deciso di non farle più. Ed erano delle trasmissioni che forse qualcuno di voi più anziani ricorderanno, che si chiamavano nel trentennale del 1943, c'erano state una serie di trasmissioni che si chiamavano Tragico e Glorioso 43. Oppure nel 1975, per i 30 anni della liberazione d'Italia, della liberazione di Genova, di Torino e di Milano, e un'altra trasmissione che si chiama Il Fronte Nuovo delle Arti, che è la prima biennale di Venezia dopo la guerra. E sulla base di certi studi che venivano dall'America, con degli amici molto agguerriti che lavoravano con me, io ero l'unico regista, ma c'era una squadra di persone, di giornalisti, di storici, anche di funzionari RAI, che poi sono diventati, hanno fatto carriera nella RAI. Quella RAI che io rispetto di più, o che comunque era quella di Bernabei, un socialista, un comunista, un democristiano e uno che lavorava. Ecco, questo con cui lavoravo io era quello che sapeva lavorare. E abbiamo fatto di questi esperimenti di quella che si chiama la storia orale, la verità orale. Abbiamo fatto l'eccidio di Bari, dove per una sommossa popolare a causa della fame, l'esercito di Badoglio, in un momento in cui non stavamo né con gli uni né con gli altri, a Bari c'è una sollevazione di popolo non armato, dove l'esercito fa più di 80 morti. Allora, abbiamo ritrovato le persone, certo non i morti, ma comunque quelli che erano alle manifestazioni e che erano scappati, che correvano e avevano perso il congiunto che trascinavano per mano ferito, e loro sono dovuti andare via, i genitori, le mamme che stavano a casa e che non hanno più visto tornare i loro fratelli, i loro padri, grosso modo quello che succede delle tragedie delle carrette del mare, delle cose incredibili. E abbiamo evitato di intervenire noi come speaker, quindi era una trasmissione di un'ora che durava solo con il racconto di queste memorie che avevamo registrato, dove queste cose sono abbastanza serie. E per tutto questo io per circa 3 anni, dicevo dal 73 fino al 76, ho fatto di queste trasmissioni. Quando la RAI le ha chiuse perché avevano avuto un enorme successo di pubblico, era sempre difficile farle, l'Italia sembrava tutta contro l'establishment, perché erano sempre delle dichiarazioni che faceva parlare, era sempre gente comunque di sinistra, e quindi era un po' pericoloso farlo. La rubrica, la redazione era nettamente di sinistra e quindi bisognava sciogliere il nucleo. Mi sono diretto a trovare e a intervistare, secondo questi criteri, i miei parenti. Ettore io non l'ho mai conosciuto perché io sono del 40, Ettore è scomparso nel 38, però ho conosciuto suo fratello più grande Salvatore, anche l'altro che però si è sposato presto, Luciano, è andato a vivere a Catania, l'ho visto molto di meno, e sua sorella Maria. I due amici, Gassone Pichè, il primo compagno di scuola di Ettore, e l'ingegner Boitani, e poi mio padre, mio nonno e tante altre persone che a un certo punto si erano dati da fare per le ricerche, con questo criterio della storia orale, delle domande, leggere, non intervenire mai, non interferire, non pretendere di sapere, non stare a criticare delle cose che erano offuscate dall'età, dalla ripetizione, dal fatto di non voler dire delle cose o altro. E io da sempre sapevo questa verità della famiglia, nel senso, io sono maggiorana per parte di donna, i maggiorana erano 7, 5 maschi e 2 femmine, prima i 5 maschi e poi le 2 femmine. La prima delle due donne era mia nonna e poi c'aveva una sorella, mia zia Emilia e mia nonna Elvira. Mio nonno, Oliviero Savini Nicci, ha sposato Elvira Maiorana ed è entrato nel giro dei Maiorana. E mio nonno è una figura importante nella vicenda di Maiorana. E devo raccontare, io lo dico con un certo... Devo dire mio nonno, devo parlare di questi come miei parenti, perché parlandone in maniera critica, e malgrado, ossia, cercavo di associarmi con il mea culpa a questa specie di auto da fe che faccio dicendo ma perché ci siamo comportati in quella maniera? Va bene allora, ma adesso quando lo si riscopre, lo si individua accanto a un gerarca nazista, perché dobbiamo continuare ancora a fare questa cosa? Perché non possiamo prendere in considerazione l'idea di riflettere su il perché allora si scelse quella strada? La reazione c'è stata ed è stata normalmente diciamo negativa. Mio nonno diceva, mi rifaccio al discorso del 1939, delle cose che io non capivo, delle cose che però so a memoria. Ossia, mio nonno diceva al suo figlio più grande all'inizio del 1940, quando era stato richiamato sotto le armi, ma l'Italia non era ancora in guerra, e che gli chiedeva, andando in guerra, non sa se torno o meno, una serie di problemi, tra cui anche quella di ma mio cugino Ettore che fine ha fatto? Il padre di mio zio, ossia mio nonno, rispondeva: la vicenda di Ettore si è conclusa in un modo non consono. E lo diceva seccato, dicendo: perché mi continui a richiedere questa cosa quando sai che per la riservatezza della famiglia e la segretezza del caso io più di quello che t'ho già detto e che tu sai me lo richiedi ancora? E se mio zio glielo chiedeva tra febbraio e marzo del 1940, il dire è conclusa voleva dire che mio nonno sapeva che la cosa era finita già da un po' di tempo, quindi rislitta nel 1939. E in un modo non consono significa, dovendo capire perché è una parola un po' desueta e inusitata, ossia non è morto nel proprio letto, non è morto con l'affetto dei familiari, la vita non lo ha rispettato, nel senso che ha dato di testa, cioè aveva dei problemi di tipo fisici, di tipo psicologici, di tipo mentali, ha dato i numeri, non precisava perché... Mio nonno era quello che uno può chiamare un gran commis dello Stato. Brunetta nella funzione pubblica, quando ha diretto il Ministero della Funzione Pubblica, ha pubblicato un libro sui 150 servitori dello Stato in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'unità, e mio nonno sta tra quelli. Ed è una persona che è stato un po' il Gianni Letta della situazione, cioè lui è stato capo di gabinetto di vari presidenti di Nitti e via. Era capo di gabinetto del Ministero degli Interni di Taddei, del Ministro degli Interni Taddei, all'avvento dei fascisti a ottobre del 22 a Roma. Era una persona quindi di una certa importanza, poi è stato messo da parte ed è andato al Consiglio di Stato e ha diretto, cioè, aspettavo che ci fosse anche il consigliere di Stato Severini che ho incrociato l'altra volta, ma non è venuto, ma comunque sta nella stessa sezione che era di mio nonno. Allora, mio nonno diceva questa verità, questa cosa, io non ho mai capito, non gli ho mai dato retta, fino a che dopo il 1976 ho detto ma vuoi vedere che dice qualche cosa di vero, e combacia con quello che vi ho detto prima. Se mio nonno diceva in un modo criptico, da Majorana, che lui sapeva che la vicenda di Ettore era conclusa nel 1940, non diceva il mese, non diceva di che, non diceva altro, però dava delle verità, molto semplici. Allora, la reazione di tutti quelli a cui non ho parlato dice, sì, vabbè, ma è una stupidaggine, tuo nonno avrà detto, tuo nonno non ha fatto, lo dici tu, l'ha detto a tuo zio che l'ha ripetuto a te, che l'ha però sono di quelle verità che allora, con la gente di quei tempi, erano, uno ci poteva scommettere, cioè, no, non c'era possibilità di equivoco. Io mi sono occupato poco di Ettore Majorana, ho cominciato pubblicando, ho pubblicato due articoli e questo libro, quindi sembrerebbe tanto, però diciamo da poco tempo, perché ho cominciato a dicembre del 2011, perché poi l'articolo è stato pubblicato il primo nel 2012, e avevo un programma editoriale abbastanza chiaro. Il primo era la figura di mio nonno, perché volevo avvalorare, diciamo, questo testimone di cui poi avrei detto quello che dico qua in questo libro. Mio nonno è quello da cui va il fratello di Ettore, tornando da Napoli, e dire, zio caro, perché era uno zio, puoi andare alla polizia a denunciare la scomparsa di Ettore? E nonno va. E c'è un documento all'archivio di Stato, tra quei pochi che sono rimasti, scritto a mano su carta intestata del Consiglio di Stato. Allora, c'è un professore di Napoli, Salvatore Esposito, che è l'unico che ha individuato il fatto che c'è la stranezza di questo foglio nell'archivio di Stato, su carta intestata, dell'archivio di Stato, su carta intestata del Consiglio di Stato. E si chiedeva, dice, in realtà ci sono due consiglieri di Stato nella vita e nella vicenda di Ettore. Bocchini, che era il capo della polizia, che era consigliere di Stato, e lo zio di Ettore, ma dice, noi propendiamo che sia un appunto di Bocchini. Allora, l'articolo che io ho pubblicato, il Promemoria Tunisi, parla di questo documento e dico a questo professore, il documento è di mio nonno, quindi mio nonno entra in questa questione, nella vicenda di Ettore, dopo 75 anni che nessuno se n'era occupato, nessuno sapeva mai nulla, quindi io pensavo di un bel piede, un bel inizio, in modo che uno comincia a rispettare quello che uno dice quando dico parlo con l'autorità di quello che ha fatto questa persona. Allora, Bocchini era senatore, era capo della polizia, onnipotente, ed era stato, sì, consigliere di Stato, però dimesso, fatto dimettere nel 1934, perché allora, malgrado tutto, i consiglieri di Stato dovevano lavorare. Il titolo di senatore poteva essere onorifico, però al Consiglio di Stato, se ti davano la pratica, la dovevi evadere, e quindi non lo era più. Allora, il professore sbaglia perché non ha fatto delle ricerche a sufficienza di vedere che Bocchini non era consigliere di Stato. E ha ragionato male, perché un capo della polizia chiama Manfredi, venga, e detta. La cosa non è che scrive a mano su un foglio di carta, e non scrive su un foglio di carta di una cosa di cui non ha più autorità, scrive sulla carta intestata al capo della polizia, ecco, quindi tutta una serie di motivazioni di cui non ne tiene conto. La peggiore, che è quella sulla quale io rifletto e faccio riflettere voi, è che Ettore nel 38 era orfano, il padre era morto nel 34. Allora, tra un capo della polizia e uno zio siciliano che ha un nipote orfano che scompare, chi è che si interessa del nipote che scompare? Il capo della polizia o lo zio? Cioè, qual era l'argomento che doveva entrare nella testa a queste persone e che non è mai entrata? Questo è scritto nell'articolo, abbiamo anche dei buoni rapporti con Esposito perché l'ha digerita abbastanza bene. Comunque, il documento è, io ho pubblicato questo primo articolo perché c'era questo documento che stava lì in evaso o comunque inspiegato, e ho spiegato di chi era e che cosa aveva fatto. Nel documento, che è stato poi tramutato in questura con l'ufficio cifra, è del 31 marzo del 1938, però poi ci sono dei numeri, 2/4, che vorrebbe dire 2 aprile, 4/4, 6/4 e 12 aprile, che sono anche delle date che ritornano, sono quelle delle evidenze sui documenti della polizia, ossia sono i ritorni dell'incarico dato alla polizia di dire mi fate sapere poi quello che le ricerche che state facendo e cosa fa. E sono i ritorni anche che c'erano, diciamo, ci sono nel diario di mio nonno, è scritto sempre in quell'articolo in cui si dice di Ettore si cerca ma non si trova, nessuna notizia ma di sicuro si sa che non è morto e l'ultima edizione non me lo ricordo. E a casa da noi, i miei, io non c'ero, si ricordavano che nei primi, dopo che si era saputo che mio nonno aveva fatto questa denuncia alla polizia, tutti dicevano adesso lo trovano, Ettore è fuori dalla polizia e niente, non si è trovato e tutti aspettavano a casa da noi perché veniva un poliziotto su una motocicletta che portava un plico per mio nonno. Che cosa doveva essere questo plico se non le risultanze delle cose, che di cui adesso all'archivio di Stato non c'è da nessuna parte e non ci sono neanche queste risultanze, diciamo, c'è questa stranezza, il diario di nonno che combina con queste date che stanno scritte sul foglio dell'ufficio Cifra in cui si dice alle questure di ricercare Ettore Majorana a soli fini di rintraccio. E questi fogli che si sa per memoria orale, che arrivava sto motociclista e saliva svelto svelto fino al quarto piano perché non c'era l'ascensore e portava a Sua Eccellenza Savini Nicci il foglietto di carta, dove sono finiti questi fogli di carta? Tra le carte di mio nonno non ci sono, tra le carte dell'archivio di Stato non ci stanno e quindi uno continua a riflettere sul fatto della famiglia che fa, che mio nonno ha buttato delle cose o le ha occultate o comunque non le ha messe da parte. E potremmo andare avanti per tanto tempo, se a spiegare altre cose. Per cui io sulla base di queste verità orali, contraddittorie, false, inficiate dal fatto della memoria di uno che ha sovrapposto le date che non corrispondono e tutto, io credo di sapere esattamente che cosa ha fatto Ettore a grandi linee, da quando è scomparso fino a quando è morto nel 39. Credo anche di sapere dove è sepolto, però non posso dirlo, perché fino a che non trovo l'appoggio di tutti i documenti del Ministero della Pubblica, dell'Educazione Nazionale, della Polizia, dei Carabinieri, la lettera del padre Caselli del 22 settembre del 39, non posso dire che mio nonno diceva 10 parole, la vicenda di Ettore si è conclusa in un modo non consono, perché non trovavano riscontro. Ci sono, la cosa che mio nonno trova riscontro, ma altre edizioni o altre cose non ci sono, e queste stanno nascoste in famiglia, solo che nessuno arriva a crederci o comunque vuole capire quella che è stata la nostra realtà, che la nostra realtà è che c'è stato qualche cosa all'interno della società siciliana italiana in quel momento che ha creato questo problema, che poi gli è scoppiato di mano. Quindi è una cosa che va affrontata, ma che è in continuo movimento, ossia che si gira, quindi va presa e va vista con attenzione e perseguita fino ai giorni nostri. Io credo con questo di avervi dato un panorama di quello che bolle in pentola, nel senso che è molto rispetto a delle cose incredibili. Ettore, che gli anagrammi che fa Papi sono incredibili, la cosa che dice Bartocci può essere giusta, ossia si può essere incrociato, ma non c'è nella memoria orale dei miei, non c'è nessun incidente di carattere di brigantaggio per l'uccisione da parte di Ettore. Ci sono però delle cose molto significative che posso accennarvi. In uno di quei 7 annunci della polizia nel bollettino di ricerca, che sta sempre in prima pagina, c'è sempre una fotografia di Ettore, sempre una bella cosa, con la motivazione, con l'ente che lo richiede, sempre più importante, la questura, il capo della polizia, il ministro, il ministero, a un certo punto si dice si faccia attenzione che il ragazzo ha una cicatrice sulla coscia di 40 punti di sutura. Un documento della polizia, questo si trova facilmente, ossia è pubblicato da quei due disturbatori della conferenza di Papi, il professor Guerra e la professoressa Nadia Robotti, che hanno pubblicato loro questa cosa. Ossia, la polizia che dice su una coscia, che è come, per chi ricorda, c'ha delle memorie classiche, come l'Ulisse dell'Odissea, che è andato sul monte Olimpo col padre a fare una caccia al cinghiale, è stato ferito e Omero omette di dire alla coscia, al ginocchio o a che gamba. E lì i critici di Omero si sono affaticati per anni, anche adesso su Ettore è la stessa cosa, perché questa cosa potrebbe dar ragione a Bartocci, ossia comunque una cosa da cui sarebbe ritornato vivo o alla quale un affronto, diciamo una ferita alla quale Ettore sarebbe sopravvissuto. Ma è il mistero che nessuno ci riflette e dice: ma perché la polizia parla di una ferita su una coscia? Mica se girava in pantaloni corti o mutande. Com'è che uno deve riconoscere una persona su una ferita su una coscia? Perché lo mette? Ossia, sono delle domande che sono le più normali che uno può fare e quelle più proficue per andare avanti, che io non riesco a comunicare a Papi. Dico: vogliamo parlarne di questa cosa? Ragioniamo un momentino, vediamo se poi anche tu a un certo punto smetti di fantasticare e collabori e contribuisci. Aspetto delle domande se non sono stato chiaro.
Grazie. Io sono Emidio De Albentis. Intanto ovviamente un grazie molto sentito di questa ricostruzione appassionata anche per ragioni familiari, molto chiaro, e che mi ha tolto dalla memoria la lettura che dava Sciascia. Io quando ero giovane avevo divorato il piccolo libro Einaudi allora di Sciascia ed ero convinto degli argomenti di Leonardo Sciascia, mentre ora devo dire che sono... Non ho chiaramente dissipato i miei dubbi, perché lei giustamente ha lasciato aperte tante possibili conclusioni. Però mi permetto, anche se il rischio di lasciare spazio a troppa fantasia è un rischio alto, di provare a fare un'integrazione. Non so fino a che punto utile ai suoi studi e al problema grandissimo della scoperta di questo genio della fisica. La famiglia sembra entrarci molto in questa vicenda, ovviamente, no? Io mi chiedo questo. Dovemmo sapere più o meno che Ettore Majorana soffriva forse di una patologia particolare, una forma... Vi si sentite? Ah no, prego. Una patologia particolare, tipo sindrome di Asperger o cose del genere, che è una forma di autismo più debole, più leggera, diciamo così, di cui in quegli anni, la mia è un'ipotesi puramente gratuita, quindi sento... Purtroppo no. Io non l'ho letto. No, io so, chiaramente, assolutamente indipendente, quindi proprio casualmente, quindi cioè ho pensato io nella mia, così, visto che questi geni della matematica, e sono tantissimi esempi possibili, ce ne sono tanti, qui non stiamo adesso a fare l'elenco, hanno queste patologie che negli anni 30, a parte la difficoltà di cura e di individuazione anche della stessa patologia, potevano essere per una famiglia siciliana fonte anche di una certa, come chiamarla, vergogna troppo, ma disagio, un forte disagio, quasi disumano, ma qui però naturalmente rischio di andare in cose di cui davvero non posso giudicare nulla. Allora potrebbe essere questa ipotesi della sindrome di Asperger, magari quello che lei ha accennato prima, poco fa, lei ha detto, potrebbe aver anche perso la Trebisonda a un certo punto. Questo potrebbe avere creato le premesse, ma qui chiedo a lei, ovviamente lei che ha scritto il libro, lei che ne sa molto più di me, di questo modo non consono con cui la vita di Majorana è finita. Però, ripeto, la mia è un'ipotesi nata adesso, unicamente, ma è a lei la mia risposta. Grazie.
Nell'introduzione io cerco di chiedermi, cosa che non fa nessuno, ma anche lì è una cosa ovvia, che tipo di malattia aveva Ettore. Ho fatto lo stesso ragionamento che ha fatto, se non ho capito il suo nome, poi ce lo diciamo, perché nel senso che partivo da un'idea, dalla conoscenza del, no, diciamolo meglio, l'Asperger, come ha detto il Signore, è una forma di autismo nella forma più lieve, perché dà il meglio dell'intelligenza e ti toglie dei problemi, ti crea molti problemi da un'altra parte, ma non arriva a quelle manifestazioni terribili. Per essere un Asperger, mi spiegavano le persone con cui ho parlato, bisogna avere due caratteristiche che ti dicono subito che sei un Asperger: sei una genialità precoce e durevole negli anni, nei fatti matematici, e quindi Ettore l'aveva perché sapeva fare questi calcoli, l'ha avuta per tutta quanta la sua vita, e questa è una cosa che apparenta anche tutte le dottrine e le discipline che hanno a che vedere con la matematica, tipo la musica. Quindi il pianista Glenn Gould è compositore, ne parlo nel libro, nelle prime pagine. Gli è stata potuta diagnosticare l'Asperger perché l'Asperger è una malattia che viene individuata nel 1944 su dei ragazzi, poi comincia ai primi del 1970 in America e in Italia è arrivata, diciamo, dalla fine degli anni 90. Allora, io ho chiesto se c'era un'ipotesi, se si poteva formulare in via di ipotesi questa cosa. Mi dicono, se ha questa caratteristica lo è già a metà. L'altra ce l'ha? Sì, l'altra ce l'ha, nel senso che Ettore ha sempre avuto delle difficoltà nei confronti della sua famiglia, dei suoi parenti, dei suoi colleghi e del mondo in genere. Però anche lì sono quelle verità orali che prima dicevo, se sento, ricordo o vado a vedere quello che ho trascritto di questi colloqui avuti con la zia Maria, la sorella più piccola, o il fratello più grande Salvatore, loro dicono delle cose, ma no, Ettore era una persona spiritosa, diceva delle battute, le barzellette, faceva, era come... Sì, tutto quanto, era un'ottima persona, però mia mamma dice che non aveva mai sentito la stretta dalla mano di Ettore, non l'aveva mai visto... né al suo matrimonio, né aveva mai ricevuto un biglietto, una telefonata per i sei figli. Io sono settimo di otto figli, sono nato, l'ho già detto varie volte, dopo la scomparsa di Ettore, e quindi lui avrebbe potuto telefonare come facevano tutti quanti gli altri, o avvisare, allora si scrivono dei biglietti di congratulazioni per la nascita di un bambino, presenziare a un battesimo, tutti i fratelli di Ettore le facevano, Ettore no. E i Majorana, andate a vedere l'elenco giù, l'albero genealogico, sono tantissimi, quindi lui non è che ha mancato solo nei confronti di mia mamma, ha mancato nei confronti di tutti, ma non è una mancanza, non gli importava, ossia era una cosa che assolutamente lo avrebbe distratto dal suo mondo, e quindi Ettore lo è. Poi lo è una specie, mi dicevano, ci sono delle caratteristiche che sono tipiche dell'Asperger, per cui ci sono degli episodi della vita di Ettore, che sono ben documentati, che contribuiscono a questa affermazione. Per esempio, un Asperger è uno di quelli che ha un cattivo rapporto con l'autorità, sia familiare che paterna che accademica dell'insegnamento, ed Ettore ce l'ha. Vi racconto un aneddoto. Ettore, come tutti quelli della sua famiglia, come il padre che era ingegnere fisico, l'ho detto prima, è studente di ingegneria, viene convinto ad andare a fisica perché c'è Fermi che è stato incaricato alla cattedra di fisica teorica e cerca allievi, se no non avrebbe ragione la sua cattedra. E Ettore glielo portano. Cosa faceva Fermi? In una stanza più piccola di questa trattava tutti i giorni in una specie di seminario un argomento di estrema difficoltà, da un libro, da una rivista, da un problema che gli era arrivato, un problema che gli veniva proposto da qualcuno per delle ricerche che stavano facendo, al massimo livello, non è che si abbassava al minimo. Quindi venivano persone che andavano, sentivano, poi chi capiva di non reggere la situazione se ne andava via. Un certo giorno va anche Ettore, non ha nessuna manifestazione, se non c'è buongiorno professore, se non si ricordano nulla che sia stato lì a dire sono venuto, vorrei sentire, poi dopo forse rimango, non rimango. Fermi quel giorno spiega una cosa molto importante che l'ha trattenuto e l'ha occupato per più di un anno. Una legge che porta, una legge di statistica dell'atomo che porta il nome di Bose Fermi. La spiega al solito livello, si finisce la riunione, tutti se ne vanno e non c'è nessuna memoria di Ettore che dice buongiorno professore, vengo, rivengo, ti sentirò o meno. Passa una notte, passa un giorno, passa un'altra notte, Ettore si ripresenta a via Panisperna, allora i professori non erano come quelli di adesso, i professori erano più baroni nel senso serio, nel senso che uno doveva bussare, aspettare fuori che c'era la persona che diceva avanti, e se non avevi l'appuntamento non entravi, e uno diceva ci avevo occupato, come, grosso modo come adesso. E anche se Fermi era poco più grande di Ettore, anche se Fermi era un professore giovane, tutto quanto, Ettore si sa dai due che stanno dentro, Edoardo Amaldi e Emilio Segret, premio Nobel II, il padre della fisica italiana, nel senso quello che ha mantenuto la linea di Fermi in Italia, Amaldi, che raccontano l'episodio, Ettore va, non dice scusate un momento, dice professor Fermi fa vedere per favore i calcoli di cui ha parlato ieri, Fermi tira un cassetto, tira fuori le foglie, glieli dà, Ettore li guarda, li controlla con un foglietto che lui aveva, da qui la storia di lui che poi che butta i foglietti, ma insomma delle cose di memoria le teneva, ma non sono fondamentali. Poi ridà i fogli a Fermi e tutti ricordano che gli dice sono esatti, gli ha fatto l'esame, lui ragazzo di secondo anno di ingegneria che si presenta a quello che è già professore e che sa di essere uno tosto, uno che sa, uno che fa, si trova un ragazzetto che è anche un po' scomposto. Ettore, come tutti gli Asperger, non guardava in faccia la gente, non sopportava la cosa, quindi questo lo dà lo sguardo sfuggente, il modo di fare claudicante, che gli dice sì, sono esatti. Esposito, quel professore che vi ho detto prima, ha ritrovato queste carte tra i documenti della Domus Galileana, nel senso che se lui ci aveva un foglietto di carta che poi ha cartocciato, è una balla pensare che lui poi buttava le formule lì, perché in questi documenti che stanno alla Domus Galileana tutto è scritto perfetto come in bella su dei quaderni cosate, quindi lui se faceva, scriveva e poi metteva. E questo professor Salvatore Esposito, io non so di matematica, dice Fermi ha lavorato circa un anno e più con tutto lo staff dei suoi allievi per risolvere il problema. Ettore lo risolve in due modi diversi, ossia non usa la formula di Fermi, ne usa altre due ad abbondanza e non glielo dice nemmeno, non è che si ferma lì a dire scusi professore, io ho dato un'altra interpretazione, ho fatto così, ho seguito, ho detto, no, lui prende e se ne riva. Passa poi dopo a fisica. Allora, questo atteggiamento è di uno che non si rende conto di come parla o di come ragiona con la gente, però sa sin da piccolo, quando era giovanissimo, gli davano lo usavano come fenomeno a baraccone, Ettore quanto fa radice quadrata di 12 per 377 meno 12? E lui dopo un po' tirava fuori la formula, intanto qualcun altro aveva fatto il calcolo. Aveva sempre ragione lui. Quel parente che a volte aveva fatto il calcolo, aveva sbagliato, e lui diceva no, 87, e quello diceva no, 93, no, 87, e allora poi si andavano a rifare i calcoli ed era 87, non era 93. Allora lui sapeva sin da piccolo che aveva ragione, e quando andava a scuola aveva ragione, e quando era andato all'università aveva ragione, nel senso che sapeva di più dei professori. Un altro aneddoto che non è retorica, ma è che è carino, che scioglie, fa sorridere. A una lezione di ingegneria c'era un professore durissimo che si chiamava di nome di fatto Francesco Severi, che un certo giorno su una lavagna viene un ombre e si imbarca in una cosa da cui non riesce a uscire. Neanche gli studenti migliori riescono a capire che sta facendo una figura terribile. Mormorano, dicendo qui ci vuole Ettore, dai Ettore vai, 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 vai su. Alla fine Severi, spazientito, innervosito da suo mormorio brusio, si rivolta e dice: bene, chi è questo Magliorana? Venga! Ettore non si alza, segno della ritrosia, questo è sempre nella memoria di quello che racconta. Vengono spinti dagli studenti, si alza, va su, cancella quasi tutta la lavagna di quello che aveva scritto Severi e riscrive tutto quanto e arriva fino alla soluzione del problema. Severi non lo saluta, non lo esamina all'esame, non gli ha mai detto niente, e Ettore lo stesso, però si sapeva, se queste cose arrivano a un certo punto, confermi, fa la stessa situazione. Però veniamo ad agganciarci alle cose della famiglia che ho detto prima, sperando che siate stati attenti. Il padre non era un fisico, però in un esilio che i fascisti gli avevano dato facendolo lavorare a Milano, aveva pensato di aver avuto un'idea geniale, pari a quella del figlio che, ritornato dalla Germania, si diceva che era alla pari di Fermi, che era un grande... aveva scoperto praticamente il motivo del perché la Luna mostra sempre la stessa faccia, con una serie di teorie sulla plasticità dei solidi, dei pianeti, che non andava. La manda ad Ettore, che sta ancora in Germania, nel luglio del 33. Ettore gli legge questa nota scientifica e gli dice: papà, hai sbagliato tutto, o correggi tutto, oppure non credo che di poterti dire nulla. Il padre gli risponde un'altra volta, ed Ettore gli dice: ma hai risposto così fuor di tono, che adesso ti devo dire. E gli scrive un preambolo con una serie di notizie dicendo quello che direbbe un professore di scienza al primo liceo scientifico, sia al quarto ginnasio o al primo liceo classico, in primo liceo, quindi o a 14 o a 16, 17 anni. E gli stronca questa cosa. Torna a Roma Ettore, il padre sta male, muore dopo una serie di mala sanità terribili, in cui tutta la famiglia chiede ad Ettore di dire al padre che ha ragione, cioè che quella sua teoria è qualche cosa che è sperimentata. Io te l'ho criticata da un punto di vista teorico, ma tu vai dallo zio Quirino, che ha il laboratorio di fisica sperimentale, e vedrai che ne esci fuori. E lui ha sempre detto, fino alla fine, è scritto anche questo nel libro, una pagina dolorosissima, dice: ma che cosa gli vado a dire? L'ho già detto. Cioè, lui la risposta l'aveva già data, quindi non ha altre parole da dire, e ripeteva come uno scemo: in matematica è tutto perfetto o è tutto sbagliato? E quello gli ha detto: papà, è tutto sbagliato, quindi che cosa gli devo dire? E non lo fa. Allora, anche questa è una caratteristica tipica dell'Asperger, che è cosciente dei suoi meriti, delle sue virtù, delle sue capacità, e la riverberiamo su un altro fatto più importante. Ettore, quando va, è una persona che scrive seriamente, quindi lui va in Germania in un periodo particolare, a gennaio del 1933, dopo pochi giorni Hitler vince le elezioni, c'è l'incendio del Reichstag, cominciano subito, durante la permanenza di Ettore, cominciano subito le prime espulsioni degli ebrei dagli uffici pubblici, dai ruoli universitari o meno, si bruciano i libri, si fanno delle cose incredibili. E Ettore scrive della situazione e giustifica in parte il fatto che vengano messi da parte degli ebrei, dice: sono solo 600.000 rispetto ai 60 milioni di tedeschi, comandano tutto loro, sono a capo della magistratura, a capo delle banche, a capo di quello, dice: qui c'è una guerra, bisogna ristrutturare delle situazioni, e fa un'analisi da persona che non è un politico, che non è in grado di capire tutto, però fa un'analisi che non è di estrema simpatia nei confronti di quello che sta facendo il fascismo, il nazismo, però cerca di spiegarsi il problema e da che cosa nascono le situazioni. Allora, lui scrive anche una lettera all'amico Segre, Emilio Segre, ebreo, il quale se la prende mortalmente, ed è quello che gli ha creato più problemi. In America non si parla facilmente di Ettore perché lo si crede come un aspirante nazista. Segre ha sempre tenuto questa lettera minacciando di pubblicarla e dicendo prima che l'aveva perduta quando lui era andato in America, diceva, spedito delle cose su quella nave Andrea Doria che era affondata, quindi non ce l'aveva più. Poi, siccome le polemiche continuavano e si continuava a parlare bene di Ettore, era uscito fuori il libro di Sciascia, almeno a un certo punto la tira fuori e c'è lì tutta una polemica di Sciascia, Segrea, Maldi su questa famosa lettera, in cui Ettore, se uno le legge, non ha, cioè lui scrive dalla Germania, scrive a poche persone, scrive all'amico Giovannino Gentile, quello che pubblicherà l'articolo postumo, alla madre, al padre e a Segre. Allora, lui alla madre, al padre e a Segre, ossia i genitori e all'amico, oltre che a Giovannino Gentile, scrive le stesse cose. Però Segre s'arrabbia e crea lo scandalo dicendo: questo mi scrive sta roba così, che è una cosa del tutto incredibile. E anche lì è come la vicenda del giudizio sul padre. Ettore ha formulato una sua opinione e la scrive tale e quale ai suoi genitori e a quello che fino allora era un suo amico. Nella lettera che lui scrive, in quelle cose che lui scrive al padre, che non ci sono pervenute, ma che sono, io le ho lette e sono nascoste dalla famiglia, il padre gli risponde, io questa lettera l'ho trascritta prendendo dei punti fondamentali, perché poi Majorana scrivevano lettere sempre allo stesso modo, prima un aggiornamento sullo stato di salute, su quello che facevano, poi la domanda, poi altri sviluppi, comunque quattro pagine, se erano quattro pagine, erano quattro pagine scritte tutte quante per intero. Lui scrive, il padre gli risponde, quindi abbiamo una risposta a una lettera di Ettore al padre che non abbiamo, e il padre gli dice: io non sono d'accordo con le cose che tu mi hai scritto della situazione tedesca, e soprattutto non sono d'accordo che tu ne hai parlato con mamma in quella maniera, però io so che siccome quando tu hai un'idea, quasi testuale, non ti si riesce a tirartela via perché sei sicuro che l'hai ragionata e pensata, scusami, ma questa volta vorrei dirti quello che io penso su questa situazione. E gli fa un esame dicendo: devi pensare che i francesi sono già stati assaliti e vinti una volta nel 1870 a Sedan, e che quindi con i tedeschi ce l'hanno, sono stati assaliti e se la sono cavata per poco quest'ultima guerra. Quindi non è possibile pensare che un paese come la Germania, che si comporta con le minoranze, che non hanno fatto nulla, ma anzi che hanno contribuito alla sua grandezza culturale e storica, che si comporta così con le minoranze, mettendole in galera e, come si dice, perseguitandole, possa essere di tranquillità per l'Italia, dico per l'Europa. Quindi fai un po' tu, ti do questo pensiero. Quindi si capisce, ci sono dei vuoti, delle cose, dei pieni, che comunque Ettore ha scritto le stesse cose alla madre, al padre e a Segre. E tutti però si appuntano sulla cosa di Segre, dice: ha scritto a Segre quello, perché il padre non era un fascista, non era anche un nazista, il padre era di cultura francese, non amava i tedeschi proprio, li odiava mortalmente, e quindi era una persona che la pensava tranquillamente in modo completamente diverso da Ettore. Allora, voglio dire, tutte queste indicazioni, che sono in contraddizione, in controtendenza con le interpretazioni che vengono date dagli altri, partono tutte da un'utilizzazione delle interpretazioni della famiglia, cioè di quello che c'è nella famiglia, e da lì, secondo me, devono partire le ipotesi finali di riuscire a capire che cosa e come si è svolta la vicenda di Ettore.
Sì, una cosa, il libro adombra la tesi che in realtà poi Ettore sia stato ritrovato, cioè è scomparso, lo hanno ricercato, presumibilmente è stato ritrovato, dopodiché arriva la seconda scomparsa definitiva, quella che lei chiama la decisione irrevocabile.
Non la chiamo io, la chiama Giuseppe nel...
Sì,
Ettore, nella lettera che scrive al direttore del suo istituto di fisica a Napoli, parla di, nella lettera che è citatissima, parla di decisione inevitabile. Lo zio Giuseppe gioca con questa parola in un manoscritto, in una minuta: inevitabile, irrevocabile, inevitabile, irrevocabile. Poi una volta scrive inevitabile, un'altra volta scrive irrevocabile. Però Giuseppe è professore universitario, è stato preside di facoltà, è stato rettore dell'Università di Catania. Non è uno che, se scrive inevitabile, irrevocabile, non sa che cosa significa inevitabile e cosa significa irrevocabile. E che cosa significa metterlo in bocca a Ettore dicendo: la mia decisione è irrevocabile. E poi dice, ma quando l'ha detta? No, quando l'ha scritta Ettore? E Ettore non è che l'ha scritta, Ettore l'ha detta, perché non è trovata. Allora, anche questo è un frutto della verità orale. C'è nel Cilento, una zona che sta a sud di Salerno, ci sono dei paesi dove è rimasta molto forte una presenza, il passaggio di una persona che potrebbe essere Ettore Magliorana. Potrebbe. Però ci sono due o tre cose importanti che sono. I fratelli di Ettore vanno in uno, che ha un nome che più emblematico di così non si può. Il paese si chiama Perdifumo. Un paese bellino, capito? Lì dove Ettore si è perso. Cioè, i fratelli di Ettore vanno e stanno a casa di un maggiorente del paese. Anni 38 c'è una sola corriera che va da Perdifumo a Salerno la mattina, che porta giù quelli che lavorano, e poi una che li porta su. C'è una tenenza dei carabinieri con due carabinieri, il parroco, il farmacista, altre cose del genere, ma non c'è nient'altro. Stanno lì 30 giorni. Le testimonianze che sono state raccolte, non da me, ma da un altro studioso interessato al caso, che è Oreste Mottola, dicono che i due fratelli di Ettore, accompagnati da un loro contadino, partono tutte quante le mattine, vanno in posti che non dicono dove vanno, e poi ritornano sempre tutte le sere senza dire nulla e sempre con la faccia scura. E poi c'è un qualche cosa che non quadra. Ma se i fratelli stanno lì 30 giorni, Perdifumo, ossia non c'è una corriera, non c'è una strada che ti porta a vedere gli altri poveri, perché stanno lì 30 giorni questi due fratelli, invece di andarla a cercare da altre parti? Segno che stanno cercando qualche cosa lì. Mio padre mi dice che lui lì a Perdifumo ha assistito a una scena di caccia all'uomo con i cani da caccia di questa famiglia per bene, diciamo quella la più notabile del paese, si chiamavano i Farzati, che poi hanno dato i sindaci al paese e anche alcuni assessori alla regione e alla provincia. Quindi una famiglia anche quella di tutto rispetto. E mio padre, anche lui, non era di tante parole, ha detto cercavano Ettore con i cani poliziotti, anche in paese ne parlavano, però non c'era nessuna documentazione su questo fatto. Adesso io ho trovato un documento all'archivio di Stato della questura di Roma, sempre in cifra, che parla, che manda alla questura di Salerno, che gli dice stiamo mandando da voi due unità cinofile, si parla della questura di Salerno, non di Perdifumo, per la ricerca del professore Ettore Magliorana. Cioè, non si dice Perdifumo né un altro paese che si chiama Celle di Bulgaria, però è già un gradino in più. Mio padre mi dice che è rimasto scandalizzato da questa scena di caccia con questi cani che latravano, urlavano, la gente che andava tutta a destra e a sinistra. E io sono stato un paio di mesi fa giù nel Cilento e ho trovato anche lì, sempre con l'idea di fare delle domande, e ne ho fatte tante, ho trovato uno, classe 1928, uno di quelli che stanno sempre lì nel bar davanti, diciamo, davanti alla chiesa, un paese che ha una struttura tipica di tutti i paesi italiani, che mi ha raccontato che lui che si cani poliziotto l'ha visti. Anche lì la tecnica di vedere se una cosa è vera o non vera, allora lo vedi, è un po' rintontolito, vecchio, più malandato della sua età, ossia quando le vedi. Però lui mi dice, io vedi come sono i cani qua, guarda qui, lui è affamato, tutto spelacchiato, ma che tu vedi, sono fetusi, quelli sono venuti due cani splendidi, il pelo lungo, alti, c'è un orsedere basso, quindi già due cani poliziotto già individuati perfettamente. Io stavo accucciato sul gradino, non so dove, da una strada che nomina, che io non so, questi passano e si fermano a poca distanza da me. Io faccio per andare a carezzarli, vedo un cane bellissimo, e quello mi fa fermo. E io sono rimasto lì così, e poi dice, e perché dice non posso dimenticarmi che erano dei cani poliziotto? Perché quello a mio beneficio gli ha detto, alza la gamba, alza l'altra gamba, scodinzola, muovi le orecchie, mettiti in piedi, mettiti giù seduto. ed era un cane addestrato. Allora lui dice, erano dei cani poliziotti, io l'ho visto. Che anno? E lui dice, io andavo a scuola, non andavo più a scuola, c'ero del 28, nel 38, 10 anni, era finita la... No, non era finita, non andavo ancora a scuola, ma quel giorno l'avevo marinata. È l'anno, il decimo anno che uno dovrebbe fare la quinta, quindi rientra in quella cosa lì. Quello di mio padre, questa circolare telegrafica del capo della polizia che dice di questa cosa, i 30 giorni che sono rimasti lì, quello che mi ha detto ancora Mottola, quello che mi ha detto il figlio di questo Farzati che ha ospitato i miei zii, alla fine mi fanno dire che loro hanno avuto l'impressione, anzi la certezza, che i miei zii su indicazioni precise avevano trovato Ettore e che un certo giorno non l'avevano convinto a rientrare nella vita comune e un giorno più di altri erano andati e non l'avevano trovato più. E a quel momento sono intervenuti i cani poliziotto. E io lo scrivo, quindi, e la decisione irrevocabile, grosso modo, la individuo lì. Non posso dire di più, non posso dire di meno, perché non ci sono quelle certezze, perché non riesco a fare delle cose, perché non si trovano. Salerno, c'è stato lo sbarco, in effetti è vero che è stata bombardata, l'archivio di Stato non è ancora messo completamente in ordine, non ci sono notizie su questa unità tecnica delle unità cinofile che dovrebbe registrare sempre tutte le uscite e i risultati che loro davano. Insomma, io lavoro qua, non lavoro in Venezuela, non lo vedo in Argentina, non lo vedo neanche in Germania. Se uno vuole continuare lì, le nostre strade sono divise. Ossia, il mistero è un mistero italiano, in cui ognuno di noi, se c'è stato un genitore, un parente, uno zio che ha rubato, che ha truffato, che ha messo sotto una persona, o che ha fatto qualche cosa e che ha voluto nasconderlo, ma parliamo di cose più normali, cioè non parliamo di cose da codice né civile né codice penale, cioè proprio quella che è la dignità di una famiglia, la struttura di una famiglia, che a un certo punto non sopporta che la gente ti chieda, ma scusa, ma tuo fratello che fine ha fatto? Non lo voglio sentire. Perché non posso dire, no, è roba mia, si offendono automaticamente.
E ci sono due richieste di intervento, venite qua per favore, e facciamo così, raggruppiamo le domande e poi magari no, fa un intervento unico.
Le volevo chiedere, nel libro recentemente edito dalla Feltrinelli sulla storia della scienza in Italia, La storia della scienza in Italia di Lucio Russo, Ingegni Minuti, è un matematico della Sapienza di Roma, parlano della scomparsa di Ettore Majorana e citano una lettera di Emilio Gentile, che era il figlio del filosofo idealista appunto Gentile, e del 38-39, e sembra chiaro che Emilio Gentile sappia dove sia andato Majorana. Cioè, sembra appunto che fosse, lui sostiene che fosse qualcosa di abbastanza conosciuto nella comunità dei fisici italiani del tempo e sostiene che fosse andato a un certo momento a lavorare in Germania. La questione è, so che nel libro sostiene un'altra ipotesi, ma ci sono nelle lettere prodotte dalla comunità dei fisici, c'era una qualche conoscenza, sembrava appunto che fosse scomparso nel nulla, o altre persone sembrano sapere dove sia andato?
Io scrivo a un certo punto nel libro che la verità si può arriverare da parecchie fonti, e tanti stanno lavorando su tanti fronti, nel senso che quella lettera è una lettera che Bernardini ha scritto a Gentile, e Gentile gli risponde dicendo: mi fa piacere quello che dici te, segno che non è così tanto grave. Poi ci sono sempre di quelle cose di fantasia. I primi momenti di Ettore, della scomparsa di Ettore ha un vantaggio sugli altri, quindi è riuscito ad andare a fare delle cose per cui dei primissimi giorni
non ci sono certezze, e quindi ci può essere la possibilità che lui sia andato veramente all'estero per un tempo molto rapido, perché aveva il passaporto, ma che sia rientrato prima che la polizia mettesse fermi alla frontiera. La polizia non ha messo subito i fermi alla frontiera, ossia è arrivata fino all'ottobre-novembre del 1938, quindi lui potrebbe essere andato per qualche giorno, per un brevissimo periodo di tempo in Germania, però questo non è sicuro, non è certo della cosa. Si ha la certezza, io dico, che lui è stato ritrovato in Italia e con molta gran probabilità lì nel Cilento a Perdifumo.
Prego.
Guarda che non registra in questo modo, quindi non...
ipotesi che io non dico, perché è ovvio, è normale, però insomma, mi sono attenuto all'analisi del documento di Giuseppe Maiorano.
Io mi chiamo Barbacci mi chiamo. Tra le varie ipotesi che sono state formulate così in questo settore, secondo me l'ipotesi prevalente dovrebbe essere quella, adesso io cerco di accennare brevemente, è che lui ha avuto l'intuizione fin dall'inizio delle conseguenze negative che i suoi studi sulla materia nucleare avrebbero determinato, e con lo sbocco finale della bomba atomica. Quindi secondo me è questa. Allora, le prove sono queste, che parte sono desunte dal libro che lei ha scritto, se non ricordo male. La prima prova è questa. Nel congresso che ci fu, adesso io non ricordo la città, Heisenberg riconobbe la netta superiorità sul piano qualitativo del sistema del pensiero di Maiorana rispetto al suo. E questo già è un primo attestato, voleva dire che lui già con l'intuizione precorreva i tempi e bruciava le tappe. Bruciava. Primo. Secondo. Ritornando da Lipsia, dove si sono svolte prevalentemente queste ricerche, lui ha avuto notevoli problemi di salute, come lei ha accennato. Quindi queste hanno influito sul suo stato generale. In più c'è stata la morte della mamma. Anche la mamma è morta. Ah, del padre? Vabbè, del padre, ecco. Ora, questo ha determinato una specie di, almeno penso di scossone, diciamo in lui. Insomma, lui si è sentito demoralizzato. Da qui comincia la sua discesa graduale verso il completo isolamento. Lui rinuncia all'insegnamento scritto, l'insegnamento che rivolgeva con una dichiarazione scritta. E questi sono tutti attestati di ripiegamento su se stesso. Poi c'è una frase tirata fuori dal taccuino, lui ha fatto, c'è un taccuino questo, e io l'ho trovata citata e lui dice così, sì, la leggo. Aspetti, lei metto, scusa, gli occhiali. È molto breve. Maledizione nucleare incombe su tutta l'umanità. Sono parole testuali che io ho trovato, che esprimono il suo stato d'animo e la sua valutazione, che corrispondeva perfettamente alla realtà. Da qui, ecco, c'è tutta il proseguimento della sua parabola discendente, io non so mai come chiamarla. È vero che c'è una frase di un padre di un convento, il quale dice che adesso Maiorana riposa in pace, se non sbaglio c'è questa citazione. Io l'ho trovata, ma bisogna intendersi sul significato anche di questa pace. Nel viaggio col postale da Palermo a Napoli e viceversa, e lui dice che le onde hanno respinto la sua persona. Quindi questo è un tentativo di suicidio fallito. Ora, anche se c'erano parecchie a bordo persone, c'erano delle reclute militari, se non ricordo male, che potevano controllare, anche vedere se avvenivano questi fatti. però sa, lui successivamente, almeno come sviluppo logico di queste idee, evidentemente si è gettato in mare, altrimenti non ci sarebbero tutte queste puntualizzazioni, queste successive tappe, e evidentemente lui ha riportato un'impressione profondamente negativa, un'impressione scioccante ha riportato, per determinare questo ripiegamento su se stesso. Vede, nel 43-44 un famoso giornalista italiano, che è morto da alcuni anni fa, ricevette da Mussolini l'incarico di andare in Germania per vedere a che punto erano le famose armi segrete di Hitler. Lui è andato al luogo dove avvenivano gli esperimenti, non ricordo con esattezza il posto, però lui dice, sono dichiarazioni sue autentiche, di essere stato testimone di un esperimento nel quale c'erano dei grandi bagliori, grandi illuminazioni, che lui ha considerato come un esperimento atomico, anche se di portata limitata, cioè fatta con materiale di scarto. Quindi sono testimonianze di notevole importanza, accreditavano l'idea di Majorana di pochi anni prima. Quindi l'idea dell'Argentina, l'idea della Calabria, di altre, ma secondo me non hanno successo come riconoscimento esplicito. Secondo me, la mia opinione, per carità, vale questa strada che ho cercato di descrivere brevemente, data anche la ristrettezza del tempo a disposizione.
Sono altri? Io intanto debbo assolvere ad una funzione, e cioè oggi è comparso su Facebook una strana notizia che dice questo, in sostanza. Al liceo classico, negli anni 50, c'era una professoressa di matematica e fisica, il cui ricordo c'è ancora, insomma, no? La Santollino, ecco, per capire, che non si era sposata. Allora i ragazzi un giorno le chiesero perché non si era sposata, e la risposta sarebbe stata questa: perché ho avuto un unico grande amore nella mia vita, di un fisico, di un grande fisico che è scomparso, che è sparito. Ci sono stati dei commenti a questa cosa, che questa è una bufala. Comunque, insomma, io ve la dovevo riferire, potete andare a controllare, insomma, sulla rete. Può essere stato un amore del tutto platonico, insomma. No, la professoressa adesso è morta. No, no, Teresa? Voi l'avete conosciuta? Perché io no, ecco. È plausibile questa cosa?
Oggi domando io delle precisazioni. Oggi su Facebook, dove lo trovo io questo documento? Dove lo trovo? Io vorrei chiedere una cosa. È stato un intervento molto interessante quello, e al solito sento pochissimo dei nomi delle persone, l'ultimo intervento, però con delle cose vere e delle cose rappattumate. Il nome della persona, del giornalista, è Romersa. Non è che se in Germania hanno fatto la bomba atomica con dei materiali sporchi, per cui non è quella che avevano inventato e provato gli americani, vuol dire che Ettore Majorana stava lì. No, concettualmente è che uno si deve cominciare a liberare, che non è il problema che io affronto abbastanza seriamente delle crisi che ha avuto Ettore da quando è tornato dalla Germania, non sono solo quella che era morta al padre, e io più di lei ho raccontato qual è il problema. Ho raccontato che il problema è sul letto di morte. Ettore non ha voluto dare ragione al padre, neanche dirgli: guarda papà, che poi dopo tu guarirai. È una cosa terribile che ha sfasciato la famiglia. Questo è quello che conta, non la morte del padre, tutti rimangono stralunati dalla morte del padre, soprattutto un padre che era così legato ad Ettore come Ettore era legato al padre. Ma questo non basta a giustificare una tempra molto forte nella matematica e nello studio come quella di Ettore. C'entra il fatto che quando lui ritorna trova che i cari Fermi e Amaldi hanno utilizzato dei calcoli che lui aveva pubblicato nel 1928 per una cosa che è stata lì, e perché all'università normalmente il direttore d'istituto faceva quello che voleva con quello che avevano pubblicato i professori, ed Ettore non si rifiuta, perché segreto a cui che aveva, ci sono le lettere in cui chiede ad Ettore dei calcoli ed Ettore glieli manda. Adesso per la storia del mondo lui dice che erano due calcoletti così, ma i fisici che stanno studiando queste cose ti dicono che erano le cose fondamentali per quella scoperta di Segre, e questo quindi è una cosa che non va. E Segre parla della collaborazione di Ettore nelle riviste italiane e non parla del contributo di Ettore nelle riviste americane e tedesche dove lui pubblicava. Allora, ma non basta neanche, perché quando marito e moglie si dividono non è mai un motivo molto semplice da dire, tant'è vero che vanno utilizzati degli avvocati, vanno visti, ma poi normalmente non si riesce mai a risolvere una cosa del genere. Ettore voleva comunque cambiare vita, ma secondo me non cambia, cioè non è che ha scoperto la bomba atomica, lui era un fisico teorico, non era in grado di poter fare nulla, era in grado di risolvere dei problemi, ma praticamente la bomba atomica l'ha fatta Fermi, che è stato un anno in uno scantinato dello stadio di Chicago a lavorare come un pazzo, col pericolo che potesse scoppiare lui con tutti quanti, e alla fine ha trovato un modo come scatenare la reazione e tenerla costante sotto mano, ma lui... Non Ettore non è mai entrato in un laboratorio di fisica, anche se l'avesse saputo. Quindi, per ritornare sulla giusta strada, bisogna essere severi, e io devo ridire, cioè, certe panzanate proprio non è più possibile tollerarle. Lui che ha scoperto, lui che ha fatto, lui che ha detto, lui che è andato su, questa cosa della bomba atomica tedesca, perché è vero anche quello che diceva il giovane qua, ossia i tedeschi non hanno papi nelle mail che manda a me, e se qualcuno non ci credesse mi dia la vostra che io gliele mando, dice che Ettore è stato uno degli ultimi a fuggire dal bunker di Hitler, che c'è una cosa in cui si dice, un fonogramma di Odessa che dice: datemi notizie se M è scappato con Bormann, Martin Bormann, ma siamo pazzi. Di quelle cose si sa tutto, chi c'era, chi non c'era, le segretarie, quando sono andate a fare pipì, quando sono andate lì, quando sono stati uccisi i figli di Goebbels o meno. Come fa una persona? Ma non dico, non bisogna arrivare a quei livelli per poterlo dire. E non c'è proprio, come si dice, trippa per gatti, se è una persona normale. Ci sono state varie persone, dei filosofi, Cartesio, Bacone, ma insomma prima di loro c'era un frate domenicano che si chiamava Hockmann, il quale è famoso per il rasoio di Hockmann, che lui utilizzava per dire: non è possibile dire delle cose in più quando la cosa si può dimostrare semplicemente. Allora, non è possibile, per giustificare questa cosa di Ettore, che si giustifica con i problemi di famiglia, con delle fantasie. È possibile credere, io ve l'ho spiegata una prima. Lo zio Quirino, che finora è una figura non tanto, non compare nella vicenda di Ettore, è una persona, è una figura chiave, una figura che a un certo punto viene messo, come ho spiegato con parole povere, ma questo se io lo spiego mi fa litigare con tutta la famiglia, ossia con tutti i discendenti di Quirino, perché io dico che zio Quirino era una specie di bestia, era una persona autorevole, autoritario, ma era una persona che non guardava in faccia a nessuno, era anche sostanzialmente una persona arida, però uno può dire ha amato la moglie, ha amato i figli, l'ha sostenuto, l'ha mantenuto, però non è mai entrato in sintonia con questo nipote, e la figura di questo nipote gli ha creato dei grandi problemi. Altra cosa fondamentale per cui uno dice non devono essere di più gli elementi che creano dei problemi ad Ettore e capire le motivazioni della famiglia. La famiglia, l'ho detto, erano cinque fratelli. I primi tre sono stati senatori, deputati, ministri, presidi di facoltà,
rettori di università, quindi tutti quanti persone di altissimo livello. Loro hanno dei problemi nei confronti del fratello più piccolo, l'ho spiegato, e c'hanno, erano dei politici, quindi ogni volta che c'erano le elezioni dovevano essere eletti. Vengono fatti fuori con un tipo di processo e un tipo di iniziativa che non è paragonabile al processo Andreotti, né ai processi Berlusconi, né ai processi fatti a Mastella, né ai processi, ma un po' di tutti. Una famiglia rampante, una famiglia crescente, che diventa sempre più potente, che si ramifica sempre più sul territorio, è in Sicilia, come a Roma, come qui a Perugia, è osteggiata. Io non so quali sono i vostri clan, i vostri senatori, i vostri deputati, però in Sicilia, nella zona di Militello, Val di Catania, da cui provenivano i Maiorana, Catania, Caltagirone, nemmeno quello che erano i loro collegi, si scatena una guerra fondamentale. Succede un fatto di cronaca, viene sfruttato dal solito magistrato corrotto o comunque compromesso, per cui due dei Maiorana finiscono dopo un lunghissimo processo in carcere per una cosa infamante, vengono accusati di essere stati i mandanti di un infanticidio che era stato causato, come è stato accertato, con una verità giuridica, quindi non una verità assoluta perché nessuno lo poteva verificare. Una ragazza che stava a servizio da certi signori, a un certo punto ha appiccato fuoco alla zanzariera del letto dei genitori, accanto al quale stava il letto di un bambino di 2 anni. E le fiamme si sono propagate, il bambino è rimasto bruciato e poi è morto dopo 10 giorni per via dell'ussione. Il padre, che era un parente dei Maiorana, ha voluto sapere o capire com'era, perché appena presa la ragazza ha detto subito: io voglio andare a servizio, signori Rossi, voi non vogliono, ma hanno continuato a mantenerli, perché dai Rossi c'aveva un filarino con cui avrebbe potuto fare qualche cosa o comunque divertirsi di più. Ed è un processo che è durato dal 1924 fino al 1932, quando i due Maiorana, che negli ultimi 2 anni, dal 30 al 32, Dante e Sara Maiorana, Dante è uno dei figli, Sara è la moglie, vengono prosciolti con formula piena per non aver commesso il fatto. Tutte le volte che dei 5 gradi fino alla Cassazione, siccome non c'era ancora la censura sui fatti di cronaca giudiziaria, tutte le volte che c'era un processo, tutti i giornali d'Italia, tutti i giornali regionali, tutti i giornali cittadini riportavano ampiamente questa cosa così ghiotta e interessante per l'opinione pubblica di un bambino bruciato di cui non si riesce a capire esattamente quali sono le ragioni. E i Maiorana vengono messi e tenuti sulla bocca di tutti per dal 1924 al 1932, per 8 anni. Non ne possono più, ne escono massacrati da una cosa del genere. Quando scompare un fisico, quando scompare un genio nazionale a cui viene data una cattedra per chiara fama, e questo dopo 3 mesi dice: io non voglio più insegnare, ma la famiglia si ribella, la famiglia fa qualche cosa. Adesso quelli della generazione mia, che è la quarta, ha voglia di dire, a ribellarsi contro di me che dico queste cose, dicendomi che dico delle cose infamanti, non giustificate, non chiare. Io faccio delle ipotesi, ossia dico con chiarezza, e lo dico alla maniera cinematografica, perché io sono stato sempre un uomo di cinema, sceneggiamo la cosa. Allo zio Giuseppe, che era così roccioso, così duro, e da quello che io leggo anche così antipatico, gli viene a dire: guarda che Ettore, su cui tu hai scritto un articolo che hai mandato a tutti i giornali dicendo un Maiorana che dà gloria al paese, alla città natale e cose del genere, è scappato e non vuole più andare lì. Sai cosa fa? Dai, va. Ma dice: io non lo riconosco nemmeno quello lì, ma chi è? E dovendo fare, lo nascondono. E siccome la cosa è tragica, ho spiegato prima della politica del fascismo con i grandi di Sicilia, dentro ci sono la famiglia per i suoi giusti motivi, che non sono di delinquenza, non sono perché hanno fatto o creato delle cose che possono essere state attenzionate da livelli civili o penali della giustizia. Questa è la ragione. Uno che voleva comunque uscire fuori dalla sua famiglia per tanti altri motivi, però c'è anche il fatto che
non è possibile che tutti quelli che sapevano di Ettore non si siano accorti che Ettore era una persona diversa e che quindi se aveva la sindrome di Asperger era uno che prima o poi avrebbe dato qualche cosa. Un'altra caratteristica che fa una persona un Asperger è uno che se tu lo cambi di istituto, ossia è un insegnante, tu lo porti da Roma a Napoli e gli cambi famiglia, ambiente, il bagno, la colazione, il pranzo, chi ti lava le mutande e la cucina, è uno che sbarella. Un Asperger nel 2010, 2011, 2012, quando lo devono curare, se è in cura e se sta in un ufficio normale ed è tenuto, intervengono i dottori andando al capo ufficio dicendo non potete fare questo perché la persona la rovinate o la ammazzate. Allora, Ettore ha una crisi dopo che va a Napoli. Allora, provate a ragionare voi. Io ragiono dicendo, vabbè, mi sembra che ci siano i legami per poter ragionare di questo. Non per andare a cercarlo in Argentina, perché che ci va a fare in Argentina? O chi si dice che si butta a mare con il plotone di quelli che ritornavano, che erano non solo delle cose registrate. Invito il signore a leggere un libro più recente, o il mio, o quello di Guerra Robotti, o sia qualcuno, ma insomma che faccia un pochettino di pulizia su tutte queste cose. Per poter venire la prossima volta qui a Perugia, e a Pozzuolo mi avete già invitato, per dire finalmente una parola più definitiva sul caso. Adesso io non posso dire altro che questo, ma è già tanto.
Allora ringraziamo il nostro relatore, a nome dell'associazione, io sono Franco Vozzi, non l'avevo detto prima, siete invitati tutti di là.